Laser.
Io 20 anni fa ho studiato all'università, ho studiato gender studies, quindi studi di genere che però ai tempi si riferivano soprattutto alla prospettiva femminile, cioè oggi gli studi di genere o comunque il genere comprende un po' più di sfumature rispetto a 20-25 anni fa. E adesso, tanto per iniziare, anche tra i giovani, a me sembra, soprattutto Isabel, tu che hai tanti contatti con i giovani, ci sono sempre ancora degli stereotipi di genere, ma se ne parla comunque un po' di più, no?
Sì, se ne parla di più, quello è chiaro, perché secondo me lì il capitalismo ci sta aiutando, perché nel senso che anche hanno iniziato a sfruttare questa cosa, no? Queste cose che è diventata un po' moda, però quello allo stesso tempo aiuta. Un esempio, sì. Le serie TV, i ragazzi guardano Netflix, no? E iniziare a vedere certi tipi di comportamenti, non so, Netflix li può inserire perché è politicamente corretto, ad esempio, non so, una coppia LGBT, prima non si poteva neanche vedere in TV, adesso il fatto di vederla fa anche il sì che per loro questo sia più normale. Vedere esatto. Un po' una serie dove spiegano che cosa è una relazione tossica e come una ragazza o un ragazzo può essere inserito in una relazione tossica, però anche far riflettere su queste cose, no? Che prima non era così. Quindi penso che si sta cambiando, si sta parlando, però penso anche che il cambiamento è molto lento. Vado nelle scuole a fare educazione sessuale, ci sono ancora di questi stereotipi che tu sei lì, cioè, ah, siamo al 2022 e questo continua ancora a essere così. Cioè è pesante per delle ragazze, anche per dei ragazzi, però sì. E l'esempio che hanno queste ragazze è l'esempio che hanno in casa, e se in casa esatto. Continua a essere questo il modello. Sì, è vero, magari lo puoi vedere fuori, magari tu un pensierino lo fai, però quando sei piccolo fai fatica a introdurre tutte queste cose nella tua vita. Quindi sì.
L'ambito sessuale, sia dal punto di vista storico, che sociale e culturale, che medico da certi punti di vista, è uno di quelli in cui maggiormente fatichiamo ad esprimerci e confrontarci senza pregiudizi, stereotipi o paure. E proprio questo è uno dei nodi attorno a cui l'associazione Donne che parlano troppo si è data l'intento di lavorare. A cominciare da uno degli argomenti più tabù e meno conosciuti e studiati, ovvero le specificità del piacere femminile. La medica sessuologa Isabel Londoño Aguilar.
Il primo workshop che abbiamo fatto era sull'orgasmo, ti ricordi?
Mm-hmm. Sì.
Sull'orgasmo femminino. Però poi facendo il workshop, che è diventato lunghissimo, ci siamo resi conto che gran parte del workshop era sulla clitoride. E quando tu vai a studiare un po', a leggere un po' sulla clitoride, ti rendi conto che è fantastica. La storia mi piace un sacco perché come ce l'hanno nascosta, sai, tutte queste cose che ancora adesso piano pianino la medicina sta scoprendo, diciamo così. E quindi ci è venuta l'idea, ok, visto che il workshop sull'orgasmo femminile è così lungo, facciamo questa divisione, no? Parliamo della clitoride, che alla fine è fondamentale per il piacere della donna, e poi un altro per parlare esclusivamente di tutti gli altri aspetti del piacere. È stata una cosa molto tecnica perché diventava molto lunga la serata o il workshop. E poi ci siamo resi conto che come si può parlare sessualità femminile se non iniziamo parlando della star e la star è la clitoride.
Sua maestà la clitoride è il titolo dell'incontro organizzato di recente a Bellinzona, che ha fatto il tutto esaurito. Erano presenti ginecologhe, attiviste, donne semplicemente curiose di conoscere meglio il proprio corpo e il proprio potenziale, ma purtroppo praticamente nessun uomo. Come mai?
Ma non è che è chiuso per solo donne, è che purtroppo anche la società, questi argomenti sono più da donna, e se sono il maschio che vado magari sì, imparerò di più, però magari potrei anche mettere in dubbio la mia mascolinità, perché è quello anche che è un doppio gioco per gli uomini, no? Perché gli uomini non si rendono conto come hanno questa pressione di sapere tutto, di sapere fare tutto, essere sempre pronti, che non è così in sessualità. Così dicono i ragazzi quando vai a fare educazione sessuale, cosa viene a fare qua se io sono tutto della sessualità eterna?
In generale è più difficile per l'uomo ancora adesso ragionare intorno alla sua sessualità e mettersi in discussione, le donne sono più aperte in questo senso.
Sì, ma così? Sì, però non solo sulla sessualità, ci sono ricerche che parlano come il patriarcato ad esempio fa che i maschi vadano a... più tardi a cercare aiuto medico, nel senso hanno un sintomo e questo sintomo dicono no, io non vado al medico, perché andare a cercare aiuto è collegato sempre a un po' debolezza, no? E lì a dipendenza del sintomo, un esempio, io mio zio che a pochissimo tempo fa le hanno fatto la diagnosi di un cancro al colon e poi ci abbiamo reso conto che questo sintomo che sanguinava lo aveva da più di un anno, e quando gli abbiamo chiesto perché lo sei venuto, no, perché avevo paura, mi vergognavo, e poi cosa vanno a dire che sono gay, sai? Tutti questi sintomi sono collegati a una visione che ha il maschio di come deve essere maschio, quindi non cercano aiuto, non vanno dal medico, e nella sessualità ancora peggio, perché ci sono tutte, a parte il porno che li fa vedere una sessualità che non è reale, però... E quindi hanno tutte queste aspettative e non cercano aiuto perché loro sanno già tutto.
Sono anche più prigionieri.
Sono più prigionieri, sì.
Se gli studi sistematici intorno alla clitoride sono estremamente recenti, è anche vero che l'esistenza di questo organo la si conosce da tempo. Ed è interessante ripercorrerne le principali tappe storiche, anche per capire le origini delle resistenze legate al suo studio. Flavia Ambrosetti studia storia della sessualità e si occupa di tematiche di genere.
Beh, si è sempre saputo che esisteva la clitoride, chiaramente, anche perché è una cosa abbastanza empirica. Che ci fosse una zona particolarmente sensibile nelle donne si sapeva, però appunto era più che altro la medicina a non volerla vedere questa cosa. Perché inizialmente era complice il modello del sesso unico che ha teorizzato Galeno, più o meno nel 100-200 d.C., che appunto inglobava la clitoride alle piccole labbra. Senza entrare nel dettaglio di perché questa cosa è stata fatta così, lui la inglobava nelle piccole labbra e quindi, non identificandola come un organo, non veniva studiata, non veniva analizzata. E poi invece nel Rinascimento viene scoperta e non solo viene identificata come un organo, ma viene anche identificata come la sede principale del piacere femminile, e si capisce che quella è l'unica funzione della clitoride, che è una cosa particolare perché non c'è nessun organo nel corpo umano maschile che è unicamente destinato al piacere come invece abbiamo noi donne. Poi arriviamo al Novecento con Freud, e quello è un altro momento un po' complicato, perché Freud nelle sue teorie dice che l'orgasmo clitorideo è un orgasmo immaturo da bambina, ragazzina, quindi la donna per diventare adulta e matura deve abbandonare l'orgasmo clitorideo, perché il vero orgasmo, quello da donna adulta, è quello vaginale, quindi chiaramente legato, ancorato alla penetrazione. Questo perché? Perché effettivamente il Novecento era una società estremamente patriarcale e tutto avveniva all'interno del sacro matrimonio, e la donna era molto dipendente dall'uomo sotto vari punti di vista. Però Freud comunque, diciamo che in quel senso lì aiuta, perché dichiara che il sesso è necessario per le donne tanto quanto per gli uomini. Questo comunque è un cambiamento molto importante, quindi Freud ha fatto tante cose, ma spezziamo comunque una lancia in suo favore. Poi c'è stato il 68, che è un'altra tappa importante, perché chiaramente quella è la rivoluzione sessuale, l'invenzione della contraccezione, grande momento, momento pivotale nella storia delle donne, l'invenzione della pillola. Quindi questo però vuol dire che la donna è in controllo del proprio corpo, può decidere lei se fare figlio o meno. Questo vuol dire che può avere relazioni sessuali senza aver paura di rimanere incinta, quindi non è più neanche necessario per forza sposarsi, o tantissime cose cambieranno grazie all'invenzione della pillola. E poi vabbè, il 68 è anche la rivoluzione sessuale, nel senso si promuove una sessualità un po' più egualitaria, piacere per tutti. Il 68 manda avanti un modello di sesso per piacere, non per affini a scopi riproduttivi. Quindi nel 68 l'orgasmo clitorideo resuscita un po', esce dalle tenebre, riprende il posto sul palco, diciamo, e poi però lo riperde negli anni 80 o in parte lo riperde negli anni 80, quando si comincia a parlare del punto G. E quindi si rimette di nuovo al centro l'orgasmo vaginale e la l'orgasmo clitorideo diventa di nuovo quello che sì, vabbè, ok.
C'è una data propria, un libro che è uscito negli Stati Uniti ed è questo gruppo di persone che parlavano del punto G e altre ricerche scientifiche sulla sessualità femminile, ma senza nessuna evidenza scientifica. E il problema è che, come dice Fla, da lì è ritornare al fatto che la penetrazione è così importante per la donna e che poi addirittura esiste un punto che tutte dovremmo avere, che tutte dovremmo trovare, sia maschi che femmine, per fare che la donna arrivi a questo orgasmo che è assolutamente fantastico. Oggi si sa che prima non è un punto, non esiste questo punto, e che comunque le donne che hanno dell'orgasmo tramite la penetrazione o la stimolazione dell'interno della vagina è una stimolazione della clitoride. Quindi torniamo al discorso che alla fine la clitoride è quella che fa la magia nel corpo della donna. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
A kind of magic. Archiviato anche il punto G come una leggenda priva di evidenza scientifica, si tratta ora di chiarire lo stato attuale delle conoscenze intorno alla clitoride. Cosa sappiamo oggi e come mai ci siamo arrivati solo oggi? Isabel Londogno Aguilar.
La sessualità femminile è così al buio ancora e sono pochissime le ricerche, veramente sono poche, perché in sé la sessualità femminile è stata sempre nascosta. Ok, per la società. Le ricerche scientifiche sulla sessualità hanno iniziato più o meno negli anni 50, no? Però, come diceva Flavia, sempre un io scopro qualcosa, le scienziate scoprono qualcosa, ma la società me lo riporta indietro, perché no, così no. E i primi, diciamo così, i genitori della sessuologia, che sono Master e Johnson, loro avevano già dimostrato che per una donna non era la penetrazione, stiamo parlando degli anni 50, non era la penetrazione la forma più facile di arrivare all'orgasmo, e che invece quando veniva stimolata la clitoride aveva un orgasmo a 4 minuti, quindi ok, sì, e l'orgasmo è così veloce in una donna quando si stimola la clitoride perché continuiamo a essere così infocati sulla penetrazione, perché quello era negli anni 50. Poi è uscito questo libro nell'80 che diceva che il punto G esisteva, e quindi torniamo alla penetrazione. E da lì la penetrazione fino al 1998, quando c'è stata questa urologa australiana che ha scoperto finalmente la forma che noi conosciamo adesso della clitoride, perché prima si pensava che fosse un piccolo punto, non era molto chiaro, no? Lei ha scoperto e nel 98 ha pubblicato la sua ricerca, peccato che è stato lo stesso anno dove è venuta fuori il Viagra. Quindi come news al mondo, quando tu metti in confronto che questa qua viene e ci dice che c'è un organo solo per il piacere delle donne, e fai se lo stesso anno dice no ragazzi, adesso tutti possono avere delle erezioni fantastiche, e
fino a 92 anni
vince il Viagra. Quindi la news della dottoressa O'Connell, che ha scoperto o ci ha fatto vedere come era veramente una clitoride, è entrata in, ancora, lasciamola lì accanto. E poi da lì nel mondo medico non si sa cosa è successo, perché stiamo parlando del 98. E poi a noi medici questa cosa non viene spiegata quando tu fai anatomia nella scuola di medicina, nel senso che non ti spiegano come è fatta. E nel libro di anatomia inizia a essere presente la rappresentazione della clitoride che ha fatto vedere la dottoressa nel 98, sono fino al 2015. Quindi sono passati quanti anni per fare che finalmente in un libro di anatomia venisse mostrata che non è il piccolo puntino che tutti avevamo nella testa, no?
Nel 1998 viene rappresentata per la prima volta la clitoride nella sua interezza, quindi, ma solo nel 2015 questa scoperta arriva nei testi di anatomia. Ma che forma ha? A cosa assomiglia? Quanto è grande? Isabel Londogno Aguilar.
Che forma ha? È un po', non lo so, un alieno, un cigno. Noi diciamo che è come un iceberg, nel senso che quello che noi riusciamo a vedere, che quel piccolo puntino che ci viene a tutti in testa quando ci parlano della clitoride, è solo il 10%, no? E il 90% della clitoride è all'interno della donna, è dietro la vulva, nascosta, diciamo così, dalla vulva, e ha queste due zampette, diciamo così, che si attaccano all'osso, alla sinfisi, sinfisi pubica, credo che si dica in italiano. E poi altri due bracci che praticamente abbracciano la vagina, perché qui è anche da chiarire, perché questo è molto comune, la confusione tra vulva e vagina, no? Vulva è la parte esterna del genitale esterni della donna e la vagina è semplicemente il tunnel, sai? E la clitoride ha, e diciamo così, ha l'entrata dalla vagina, quindi le due braccia che anche sono lì che stanno abbracciando questo introito vaginale. E quindi si è molto più grande, e a dipendenza di ognuna può misurare fra 7 e 11 centimetri e ha le stesso, sia le stesse origini embriologiche, sia lo stesso tessuto, quasi la stessa funzione del pene. Quasi la stessa funzione perché il pene serve per la procreazione e per la menzione, invece la clitoride fino adesso non le hanno scoperto nessun'altra utilità per noi esseri umani, perché per i mammiferi funziona diverso. Le femmine mammifere, la stimolazione della clitoride stimola l'ovulazione, però noi donne no, nelle donne e neanche nel delfine. La clitoride esiste semplicemente per farci sentire piacere e... Igual.
Correlato non secondario a quanto sappiamo oggi intorno a questo organo è che la distinzione tra orgasmo vaginale e clitorideo è un puro costrutto culturale, privo di fondamento scientifico, dal momento che anche l'orgasmo vaginale è originato dalla stimolazione delle ramificazioni della clitoride.
Esatto, quello che ti dicevo all'inizio, prima perché la clitoride non è così piccola, è molto più profonda, e poi perché ci sono queste ricerche che fanno vedere che anche tramite la penetrazione queste due braccia che abbracciano la vagina vengono stimolate quando una donna viene penetrata, sia tramite il pene o un giocattolo sessuale. E quindi quelle donne che hanno o che riescono ad avere un orgasmo vaginale, perché questo è un altro discorso, non è così comune che la donna abbia un orgasmo tramite la penetrazione, solo il 18-20% delle donne riescono ad avere questo orgasmo solo con la penetrazione, le altre hanno bisogno della stimolazione esterna della clitoride. Quindi sia l'orgasmo vaginale o sia l'orgasmo clitorideo, alla fine entrambi sono orgasmi della stimolazione della clitoride. Quello che cambia è come viene stimolata.
Vedevamo come lo studio della clitoride sia ancora oggetto di resistenze in ambito accademico. Ma se persino un medico laureando ha accesso con difficoltà a questi studi, è facile immaginare quanto poco se ne sappia nell'ambito, ad esempio, dell'educazione sessuale nelle scuole. Ambito in cui queste conoscenze sarebbero preziosissime per una quantità di motivi. Isabel Londoño Aguilar.
Sì, e purtroppo non è una cosa solamente nella Svizzera, diciamo che in tutto il paese occidentale. Nominare la clitoride viene ancora visto come una cosa che non si fa, c'è tanto tabù ancora, quindi neanche nelle scuole lo fanno. Solamente fino al 2016-17 che questa ingegnera 16, sì. Lei ha creato questo modello tridimensionale per stampare in una stampante 3D la clitoride per poter portare nelle scuole in Francia questo modello per poter spiegarle alle ragazze cosa fosse, no? Il problema è che questo qua in Svizzera dipende anche di che scuola lo vuole fare. E la ultima volta che sono stata in una scuola, come ho detto, le ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze, allora fate un disegno di un pene, ovviamente tutti sanno, a 15 sanno disegnare il pene con le due palline, però poi adesso fate il disegno di una clitoride e nessuno neanche sapeva cosa fosse, di tipo, ma cos'è la clitoride, una malattia? E stiamo parlando di ragazze di 15 anni che non conoscono una parte del suo corpo, perché la clitoride non è una cosa che ci è cresciuto, non è una cosa della cui non si deve parlare, è una parte del nostro corpo che non si conosce ancora e che non so come qua a scienza, perché questo dovrebbe essere quando un professore o una professoressa sta spiegando l'anatomia dei genitali, la clitoride dovrebbe essere nominata perché fa parte dei nostri organi, no? Invece no, ancora non si sa, non si parla e non si sa. E questo ti fa pensare, allora queste ragazze hanno 15 anni e prossimamente avranno i suoi primi incontri sessuali penetrativi o non penetrativi, che sarà la loro scelta. Però se tu non conosci il tuo corpo, come fai ad arrivare a questo momento, che alla fine è un importante momento per la nostra vita, senza sapere cosa ti aspetti, no? Senza sapere neanche come funziona? Perché poi queste ricerche che parlano di quali sono i nervi che arrivano alla clitoride, quanto sono grandi, quante sono tutte queste ramificazioni, 2019 stiamo parlando, e quindi c'è stata tutta una generazione di medici che non sanno qual è la innervazione. E adesso, ad esempio, si fa non solamente nella chirurgia ginecologica ostetrica, una donna che sta per partorire, adesso anche tutta la chirurgia estetica che si fa sulla vulva, no? Perché è diventato super, super de moda, come l'ho detto quel giorno, la terza chirurgia plastica. E la richiesta più grande di queste donne che vanno a farsi la chirurgia plastica è avere una vulva come la Barbie, no? Come tutta perfetta, come nell'immaginario di Hollywood, no? L'immaginario del porno. E il problema è che adesso si sa che le piccole labbra hanno una connessione diretta con la clitoride, quindi quando tu stai tagliando le piccole labbra probabilmente stai cambiando la sensibilità della clitoride. E la stessa cosa quando stai per partorire e ti tagliano, ti fanno la episiotomia, penso che si dice così, sì, anche in italiano. Sia il ginecologo o la ginecologa che fa queste procedure non è consapevole di tutta l'innervazione o come complesso il genitale femminile può causare anche delle disfunzioni sessuali nelle donne in un futuro o cambiarla.
Si configura quindi una sorta di resistenza sociale ad un approccio con mente aperta a questi argomenti? Facciamo fatica a uscire dagli schemi entro i quali siamo stati abituati a pensare. Questo è vero in ogni ambito, non solo in quello sessuale. Eppure il superamento dei nostri tabù, dei nostri pregiudizi, la demolizione dei muri della nostra mente, in questo caso più che in altri, risulta importante. Flavia Ambrosetti e Isabel Londogno Aguilar.
Sicuramente c'è della resistenza sociale, però io penso che proprio una gran parte, cioè c'è anche tutta una parte di, in questo caso parlo di genitori, che semplicemente non ci pensa, che non si pone il problema. Non so, per esempio, un esempio che non è al 100% in linea con quello di cui stiamo parlando, però può rendere l'idea. Ai bambini dici sempre, beh sì, da grande, quando a un maschio dici quando ti sposerai con una ragazza, rispettivamente a una femmina quando ti sposerai con un ragazzo, mentre invece in realtà oggi come oggi ci sono svariate combinazioni possibili. E io mi rendo conto che i genitori lo fanno, ma non è che abbiano necessariamente anche dei pregiudizi rispetto al matrimonio omosessuale, solo che non ci pensano, perché automaticamente il tuo cervello va comunque su un binario, è quello, è il binario dove sei cresciuto tu, e se non ti occupi di queste questioni, come facciamo Isabelle e io, se queste cose non ti stanno a cuore, se non vedi forse neanche la possibilità che queste cose cambino e le conseguenze nefaste che queste cose hanno, perché alla fine è un po' quello, se tu vedi le conseguenze negative di una cosa sei anche più motivato a cercare di cambiarla. E qua si parla di cambiare la mentalità della società occidentale e mondiale, quindi parliamo, è chiaro che è una roba che, cioè, sono tempi biblici, però io credo che tanti proprio non si pongono il problema, non ci pensano.
Io non so quante genitori vanno al bagno con la sua figlia, le dicono guarda questa è la tua vulva, con un specchio, è fatta così. E poi è importante queste cose, perché se tu inizi a capire che questo è il tuo corpo, che ti appartiene a te, questo è prevenzione sull'abuso sessuale. E questo la gente non lo capisce, nel senso che se tu come ragazzo, come ragazza, sai che è il tuo corpo che ti appartiene, tu poi non permetterai che qualcun altro che la chiama patatina venga e la tocca, perché è tuo, non è una cosa che è in un immaginario, e questo è prevenzione, però è un altro discorso. E quindi secondo me c'è ancora tanto tabù sui genitali, siamo d'accordo, però soprattutto sui genitali femminili, perché è una cosa che tu devi andare a cercare. Le ricerche che ho mostrato nel workshop, che come ancora adesso tante donne non conoscono il suo corpo, non sanno quali sono il nome dei genitali, non sanno che hanno tre buche, non solo due. Pensa adesso a spiegarle che noi abbiamo anche delle ghiandole all'interno della vulva che hanno una funzione, no? Tutto questo è un mistero per tante donne, e tante donne si vergognano ancora di parlare, di chiamare la vulva vulva, la vagina vagina, e inventano tutta una serie di nickname e questo è anche un problema perché secondo la regione il nome che tu le dai alla vulva non è patatina, magari non lo so in italiano ha un altro nome e quello ad esempio è un problema soprattutto quando una bambina deve denunciare o parla se è stata toccata ad esempio perché chiama, non chiama la vulva vulva, la chiama che ne so come la chiameranno a casa e... La bella fiore, no? Immaginate questa ragazzina che va a raccontare al professore o a qualsiasi che le hanno toccato la sua fiore. Per l'altra persona è difficile capire di cosa mi sta parlando perché il senso della parola è diverso. E fortunatamente adesso si sta parlando di più e guarda te, sono quasi sempre ricercatrice donne che iniziano a fare queste ricerche certo. Sì, l'idea che i medici aprano anche un pochino la mente e iniziano a accettare questa nuova informazione, queste nuove ricerche.
Sì, alla fine quella è una delle cose che trovo interessantissime o che ho comunque imparato facendo ritracciando tutto il percorso della storia della clitoride, che la medicina, pur essendo scienza, non è assolutamente, ovviamente anche, no, ma al di sopra della mentalità. Quindi se siamo arrivati al 2016 ad avere la prima immagine in 3D della clitoride è perché... viviamo in una società comunque patriarcale e detto così sembra un commento super militante, ma è la verità, nel senso che il potere e il sapere lo detenevano gli uomini non hanno una clitoride, quindi che interesse hanno a scoprire come funziona, non sanno neanche cosa si prova e quindi quello è molto interessante, perché comunque la scienza noi tendiamo a prenderla come è cartesiano, no? 2 più 2 fa 4, quindi la medicina si dice, e invece in realtà la medicina è vittima della nostra mentalità tanto quanto i prodotti che troviamo al supermercato.
Poi lì si apre tutto un discorso di medicina di gender, no?
Esatto.
Che le donne siamo diverse dagli uomini o come, non lo so, non si è fatto ricerca. Un esempio così basico, no? Il vaccino, questo è il nostro vaccino per il coronavirus. Quando hanno fatto le prime ricerche non le è sembrato importante o interessante capire se cambiava o no la mestruazione delle donne. Adesso, dopo un top di anni, dopo una quantità enorme di donne che hanno fatto il vaccino oppure il booster, e guarda te, magari sì, magari... il booster o il vaccino cambia il ciclo mestruale, però non lo sappiamo ancora, dobbiamo fare una ricerca. Cioè, avevano tutto per fare la ricerca, non l'hanno fatto perché non l'hanno messo come una priorità, no? È sempre lo stesso discorso,
sì.
Che cambierà un giorno, spero.